fossero girovagato come fossi un cane alla stazione. Ho incontrato fiumi di persone, di parole ed anche donne senza valore che mi hanno chiesto se aprissi il portafoglio a risquarci di cuore. Ieri mattina mi ha fermato un ragazzino a 13 anni. Mi ha chiamato capitano, mio capitano, gli ho dato la mano, ma si è voltato e chiuso gli occhi forte forte. Son scappato via e son fuggito lontano. Vengo dalla periferia, non credere che l'abbia dimenticato, ma credo fortemente che ciò che è stato, perché domani sei migliore di quello che un giorno, quando lì sarò tornato, mi azzarderò a chiamare passato. Oh, 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 oh capitano, oh, capitano, oh, 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 oh capitano, oh, capitano. Capitano, siamo capitani, nonostante faccia freddo.
Buongiorno a tutti, buongiorno carissimi ascoltatori di Radio Bandiera Nera, ben trovati alla rassegna stampa. Dovrei aver ripristinato il microfonino e tutto quanto il resto stamattina. Oggi giovedì 7 maggio 2020, come prima cosa ricordiamo, correte in edicola perché è uscito il nuovo numero del Primato Nazionale. Dovreste poterlo trovare nonostante le difficoltà legate alla quarantena e tutto il resto, dovreste poterlo trovare in tutte le edicole. Quindi il Primato Nazionale questa mattina, con un'intervista anche al sottoscritto, cioè un articolo del sottoscritto, scusate, che si contrappone ad un altro articolo un po' più a favore dell'Unione Europea, il mio articolo ovviamente contrario assolutamente, insomma, da leggere, molto molto interessante, bei dibattiti come si facevano una volta, lo trovate appunto sul Primato Nazionale, che è in edicola già da oggi. Quindi appena finita la trasmissione io esco, me lo vado a comprare e vediamo un po' di sostenere assolutamente l'imprenditoria di area sovranista. Oggi poche notizie nuove, cioè no, nel senso ce ne sono, ma vanno nell'indirizzo che già insomma noi avevamo delineato da tempo: la crisi di governo, spaccature, la possibilità di messa in discussione di buona fede, insomma ce n'è tanto per capire che le cose vanno esattamente come dicevamo noi, cioè che questi probabilmente non arriveranno all'estate, questo è poco ma sicuro. Ma andiamo a vedere i giornali, qui sul Corriere c'è una cosa che è successa ieri di una gravità inaudita, poi era chiaro che si tendesse a questo, la manifestazione dei bar e ristoranti a Milano in diretta mentre andava il servizio su La 7, servizio in diretta col giornalista che intervistava, si è presentata la Digos ed ha iniziato a prendere le generalità e poi ad elevare le multe. E chissà che non ci scatti anche una denuncia per manifestazione non autorizzata. Mi sembra una follia, così come diciamo da tempo, non si capisce bene perché, se si mantengono le distanze di sicurezza, se si sta in piazza tutti quanti a distanza con le mascherine e se volete anche coi guanti, non si capisce bene perché non debba poter essere concessa una manifestazione. Perché si può fare l'assembramento per andare in metropolitana e non si può fare l'assembramento per stare in piazza? Forse era l'unico assembramento che preoccupava questo governo, però insomma fatto sta, hanno dato un segnale di assoluta debolezza con questa repressione inutile a commercianti, baristi, a persone che stanno letteralmente fallendo giorno dopo giorno per colpa delle inadempienze che quelli stessi che li vanno a multare mettono in campo. Cioè qui non arrivano soldi, non arrivano soldi a fondo perduto, non arrivano soldi neanche se li vai a chiedere in banca, quelli garantiti, cosiddetti garantiti dallo Stato, non arrivano le casse integrazioni, non sta arrivando se letteralmente nulla e la gente è imbestialita e tu di fronte alla gente imbestialita l'unica cosa che sai fare è proporre ulteriore repressione, ulteriori multe, sperando che questa repressione allontani la gente dalla piazza e che prima o poi non vengano a chiederti il conto, ma non sarà assolutamente così, è bene che lo sappiate. E poi sotto continua il Corriere, poi sotto continua il Corriere della Sera con la stessa solfa, no? Perché prima ci sono i cattivi baristi, no? Che hanno fatto la protesta e che sono stati multati in diretta. E poi sotto l'articolo successivo dice: a Milano parchi pieni, folla e giochi senza l'autocontrollo delle famiglie, si chiude, il comune censura e liberi tutti nei giardini pubblici, il vice sindaco Scavuzzo, troppi interventi dei vigili urbani, le regole ignorate. E poi vediamo tutti quanti quali sono le immagini che arrivano dall'estero, dalla Germania, dalla Francia, dagli Stati Uniti, dove i parchi sono pieni, la gente fa quello che vuole, si gira tranquillamente, mentre qui ancora fanno questa repressione ormai per cercare di colpevolizzare la gente e di non farla sostanzialmente incontrare. È una cosa inaudita che si continui a cercare di dare la colpa alle persone. Semplicemente, io ripeto, in questa fase si vorrebbe tenere le persone chiuse in casa, così tanto per evitare proteste, per evitare che le persone si incontrino e condividano la loro forte e prepotente rabbia nei confronti del governo e dell'esecutivo. Poi altre notizie, il Ponte di Genova, una buona notizia, c'è la prima immagine degli operai che camminano sul viadotto, verrà consegnato nei tempi stabiliti. Sotto il Corriere continua: clorochina efficace, se assunta all'inizio della malattia, ci aiuta a tenere la gente lontana dagli ospedali. Il farmaco antiartrite è somministrato anche in Italia, ma le sperimentazioni all'estero sollevano dubbi. No, questa base musicale serve dopo. Farmaco antiartrite somministrato, lo apriamo perché è interessante, c'è un grande dibattito, lo sapete ovviamente, sul plasma, sul vaccino e sulle terapie da seguire. Il farmaco antiartrite, già usato contro SARS e malaria, è somministrato anche in Italia, evita molti ricoveri, ma le sperimentazioni all'estero sollevano dubbi. Quando è passata dall'altra parte, da medico a malato, Paola Varese non si è persa d'animo. Con i suoi colleghi della ASL di Alessandria, la provincia più colpita del Piemonte, ha varato un progetto chiaro sin dal nome: Covi a casa, come prendere la cura a domicilio le persone con sintomi da coronavirus, grazie a un protocollo che si basa soprattutto sulla somministrazione di idrossiclorochina, ovvero il Plaquenil, un farmaco prescritto soprattutto per combattere l'artrite reumatoide. Lei, primario di oncologia a Ovada, aveva scoperto di essere positivo al virus lo scorso 5 marzo. Avevo un quadro respiratorio importante, stavo male, ma ho deciso di non ricoverarmi e di iniziare subito la terapia su me stessa. Le cose sono andate meglio con l'atturazione della febbre. Il progetto Covi a casa è partito il 18 marzo e finora può contare 156 pazienti in assistenza domiciliare, dei quali solo 3 hanno poi avuto bisogno del ricovero. Con la sua funzione antinfiammatoria e antivirale, il Plaquenil può bloccare il virus agli inizi, aiutandoci a tenere la gente lontano dagli ospedali. La diffusione in Italia, ci credono in tanti, e le virtù terapeutiche del Plaquenil, che lo scorso 17 marzo ha ricevuto il via libera dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, per l'utilizzo in modalità off-label, con condizioni diverse da quelle per cui è stato autorizzato. Qualcuno si era già portato avanti, la primogenitura se la contendono il direttore di ematologia dell'ospedale di Piacenza, che alla fine di febbraio ha curato così 218 pazienti, con la riduzione del 30% dei ricoveri nei giorni di picco dell'economia, e il suo collega Pietro Garavelli, che dopo essere diventato nel 98 il più giovane primario italiano, non si è più mosso da infettivologia dell'ospedale di Niguarda. Insomma, va bene. Questo per dire che ci sono terapie, seppur sperimentali, che hanno dato ottimi risultati per contenere la malattia sin dai primi sintomi. Sin dai primi sintomi vuol dire che io mi sento male o cosa dovrebbe succedere secondo noi per contenere la malattia e per combatterla. Chi si sente male, chi ha i primi sintomi, immediatamente riceve da parte dell'azienda sanitaria locale la visita a casa, fa subito il tampone, scopre subito se si tratta di coronavirus o di Covid-19 e immediatamente riceve questa prima terapia che cerca di contenere i sintomi, cioè di contenere il decorso della malattia a casa. Poi chi finisce in ospedale, perché magari il farmaco su di lui ha meno effetto, chi dovesse finire in ospedale li incontrerà senza finire direttamente in terapia intensiva, perché è chiaro che se un paziente è tenuto sotto controllo, prima di arrivare in terapia intensiva passa dal reparto, malattie e lì riceve magari la dose di plasma iperimmune e allora così poi non si arriva neanche alla terapia intensiva. Vedete che già si inizia a delineare una strategia che dove il malato, l'infetto di coronavirus viene preso per tempo, viene scoperto immediatamente, si può intervenire purché ci sia una sanità pubblica efficiente di prossimità in grado di raggiungere il cittadino subito, immediatamente, ai primi sintomi, così come è successo a Porro, così come è successo a Zingaretti, così come è successo a tanti altri, mentre tanti altri in questa gravissima emergenza sono stati lasciati a casa senza indicazioni, magari anche perché non si sapevano all'inizio, non si sapeva affrontare tutto quanto, va bene, ma gente è stata lasciata a casa 14-15 giorni con la febbre sopra i 38, dandogli soltanto tachipirina, finché poi alla fine si è arrivati alla compromissione del sistema respiratorio, al ricovero direttamente in terapia intensiva e alla morte. Quindi adesso abbiamo più informazioni, sappiamo molte cose in più, abbiamo imparato a affrontarlo anche con farmaci, diciamo così, comuni, o con terapie antichissime come questa del Plaquenil, antichissime nel senso molto già testate, vecchie, anziane, come questa del plasma iperimmune, e quindi non si capisce perché si continui a far parlare Bill Gates sulla questione dei vaccini, ma soprattutto non si capisce perché si debba continuare a propagandare l'idea di nascondersi dal virus e tutte le altre sciocchezze che sono state dette, devo rilevare comunque solo fino a una settimana fa, perché ad oggi sui giornali di cosa faremo prima, cosa faremo dopo, com'è la fase 2, cosa dobbiamo fare fino a giugno, tutte queste cose sono scomparse perché forse si sono resi conto che è impossibile mettere in campo quelle iniziative che avevano detto loro e che oltre a essere impossibile è forse probabilmente anche inutile. Anche perché mi sembra di capire che il dato importante da analizzare è che il virus, diciamo, ormai, anche per i giornali, no, il suo scopo l'ha ottenuto. Qual è il suo scopo? Il virus, più che il virus, la quarantena. Qual è il suo scopo? È mandare fallita l'Italia, cioè bloccare l'economia del mondo e, ma sostanzialmente poi alla fine mandare fallita la nostra nazione. Quindi, se ci se ne interessa poco, comunque i contagi sono in calo. Qui c'è l'articolo sulla clorochina, poi c'è l'articolo sul plasma, entusiasmi e polemiche, dice Corriere.it, i primi test confortanti, ma gli esperti restano prudenti e così via. Poi SARS, SARS-CoV-2, che è un altro nome del coronavirus, è un altro nome specifico di questo coronavirus, Covid-19, SARS-CoV-2, sta davvero diventando meno aggressivo. Ecco cosa sappiamo oggi, i cali nel mondo. Insomma, tutto quello che sappiamo, ma poi vediamo quali sono gli effetti. Adesso diciamo che in qualche maniera sta passando l'emergenza coronavirus, o è passata l'emergenza cosiddetta. Troviamo già il primo imprenditore che purtroppo si è suicidato. Ogni giorno per settimane le telefonate ai dipendenti, Antonio aveva paura di non farcela e si è tolto la vita, tornato al lavoro dopo il lungo stop, il corpo trovato in ufficio. Non farcela. Certo che aveva paura di non farcela. Chi lo ha aiutato? Nessuno. Cosa gli ha detto il governo? Va in banca, indebitati ancora, probabilmente non avrebbe avuto accesso neanche avuto accesso al debito bancario, nonostante le garanzie dello Stato. Probabilmente non arriva la cassa integrazione per i dipendenti, probabilmente tutte le cose che sappiamo, e alla fine vedete che si arriva a scelte estreme come il suicidio dettato dall'ansia e dalla preoccupazione e dall'incertezza per il futuro, incertezza che è data ovviamente dall'incapacità di questo governo. C'è poco da fare, cioè è un'accusa forse anche pesante, ma è chiaro che questo suicidio pesa tutto sulle spalle di questo governo. Prosegue poi il Corriere della Sera, Stati Uniti e Cina, due colossi con i leader indeboliti, così il virus riapre la guerra fredda. E poi la vicenda Bonafede, Bonafede decreto per rivedere le scarcerazioni. Bimbo nell'acido, il padre, lo Stato dov'è? Perché sapete che è stato scarcerato anche uno dei carcerieri, del bambino che fu sciolto dalle cosche mafiose, nell'acido. Insomma, una vicenda che assume sempre più i contorni, diciamo che alimenta sempre di più, scusate, la crisi di governo, dove ci siano veramente delle responsabilità, perché ripeto, l'accusa molto grave è che le cosche possano aver pilotato questa decisione di rimandare i boss mafiosi ai domiciliari e tirarli fuori dal carcere. L'altro sospetto è che Bonafede sia un incompetente totale e che si sia fatto travolgere da decisioni magari ultragarantiste di alcuni personaggi che ruotano nel suo staff. Insomma, ad oggi non possiamo ancora sapere, non possiamo fare delle accuse sul fatto che questa sia, però nei fatti questa cosa è successa e questa cosa è ovviamente una cosa gravissima, no? I boss scarcerati, rimandati ai domiciliari, mentre ai domiciliari c'era già mezza Italia per decisione del governo, e in una fase così in cui già regna l'incertezza, l'insicurezza, anche e soprattutto dal punto di vista economico, rimandare i boss mafiosi, farli ritornare a casa sul loro territorio, getta nel panico sostanzialmente, ovviamente, soprattutto l'economia del Sud Italia, gli imprenditori del Sud Italia. Quindi è stata una mossa assolutamente sbagliata e devastante, devastante per l'immagine dell'Italia, devastante ovviamente anche per l'immagine del governo. Però ripeto, da qui a dire che ci sia stata una strategia attuatasi da parte dei boss della mafia, ce ne vuole, e insomma si spera anche che ci sarà un'inchiesta per verificare tutto quanto, ma adesso, in questo momento, le considerazioni politiche sono che il governo ha dimostrato tutta la sua debolezza, ma d'altronde uno come Bonafede, voglio dire, no? Cioè, basta guardarlo un pochettino per capire che ci stava a fare un uomo così al Ministero di Grazia e Giustizia in Italia, che cosa ci stava a fare? E questa è forse la domanda più grande. E altro tema di contrasto all'interno della maggioranza di governo sono migranti e regolarizzazioni. Il titolo dell'articolo del Corriere è Migranti, scontro nel governo. I 5 Stelle vogliono limitare i permessi a 1-2 mesi. I 5 Stelle ovviamente cercano di contenere le spinte immigrazioniste del governo, ovviamente non perché loro credano in qualche cosa o siano contrari, sanno che hanno un elettorato, l'elettorato del 5 Stelle, quello che gli diede il 32-34% nel 2018, rendiamoci conto, no, voglio dire, rendiamoci conto, il 34% nel 2018, sanno che quell'elettorato è composto anche da persone che hanno orientativamente, diciamo così, inclinazioni dal punto di vista della battaglia identitaria, potremmo definirle di destra o quantomeno, insomma, non esattamente di sinistra. I 5 Stelle pensano di poter, diciamo così, contrastando le visioni ultra immigrazioniste del Partito Democratico e anche forse di Italia Viva, anzi sì, di Italia Viva, pensano, diciamo, contrastandolo di poter recuperare o di poter accontentare quella parte del loro elettorato, ma tanto l'avete già persa, cioè dovrebbero sapere bene che i 5 Stelle, di tutti i voti che prese l'altra volta, se ce n'è una parte che sicuramente aveva in simpatia l'Italia, la nazione, o era contro l'immigrazione, potete star tranquilli che i 5 Stelle non li voteranno mai e mai più. Quindi però va bene, c'è uno scontro, i 5 Stelle vogliono tenere duro per dimostrare di saper mantenere le posizioni. Quanto durerà questa cosa? Io penso pochissimo, ma tanto ormai i fronti di scontro all'interno del governo sono così tanti che anche questa vicenda, unita all'altra, può far deflagrare tutto. Si cercano, proprio stanno cercando le scuse per litigare e per far cadere tutto, ma non per tornare al voto, cari amici ascoltatori. Anzi, vi saluto che già siete qui in chat, come al solito tantissimi, e non vi ho neanche salutato, nominato Gianluca Stefano, Sere Gattara, che stamattina è sul treno e non difficilmente riuscire ad ascoltarci. Fabrizio, Elena, Andrea, Gianluca, Jarl, Pietro, Riccardo, insomma siete tantissimi, Guido, Andrea, già in ascolto. Ricordo la rassegna stampa, ricordo il primato nazionale e ricordo che il governo, così come dicevamo, sta per andare a carte 48. Perché? Perché se abbiamo Repubblica, troviamo l'articolo: per salvare buona fede, Conte convoca i renziani tentati dalla sfiducia. Anche qui io non lo so, cioè, se non mi fido già dei 5 Stelle e del PD, figuratevi di Renzi, no? Cioè, che Renzi possa aprire una crisi di governo oggi, io la vedo assolutamente difficile. Non credo che sarà lui, a meno che non gli sia espressamente chiesto da qualcuno, non credo che sarà lui in questo momento a far cadere questo governo. La cosa interessante su Repubblica, c'è il punto di Stefano Folli che dice: Bonafede, ministro sbagliato nel governo stanco, l'esecutivo Conte ha sofferto un altro colpo alla sua credibilità, stavolta sul terreno delicato dell'ordine pubblico e della sicurezza. Resta un senso di incertezza il cui fondo è tutto politico. L'intesa fra PD e 5 Stelle è fragile, lo diventa ogni giorno di più. In altri tempi la vicenda dei capi di malavita scarcerati in massa avrebbe provocato le dimissioni del ministro di giustizia per responsabilità politica oggettiva e forse avrebbe dato la spinta decisiva alla caduta del governo. Nella Repubblica dei 5 Stelle il guardia sigilli per ora resta al suo posto e si sforza di rimandare in carcere i boss, come uno che si affanna a rimettere nel tubetto il dentifricio spremuto. Questa è una bella immagine. Buona fede la mattina sul lavandino che schiaccia inavvertitamente il tubetto, gli esce tutto il dentifricio e poi prova a rimetterlo dentro pasticciando con le mani. Ecco, sì, è forse l'immagine più carina che c'è stata fin qui mandata disegnata della crisi attuale. Ma è impossibile non vedere che nelle ultime ore l'esecutivo Conte ha sofferto un altro colpo alla sua credibilità, stavolta sul terreno assai delicato dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. Pur volendo accantonare per un attimo le polemiche sulle mascherine mancanti o sui sussidi economici fantasma, resta un senso di incertezza il cui fondo è tutto politico. E qui in queste tre righe forse leggiamo un'altra chiave di volta di quello che sta succedendo, di perché a un certo punto esce un certo tipo di notizia che sposta l'attenzione su un ministro babbeo, con la faccia da babbeo che fa una cavolata, e su cui si concentra poi tutta l'attenzione di quello che sta succedendo. Cioè qui il governo non deve cadere perché Bonafede è un incompetente, ed è stato probabilmente spinto o manovrato da qualcuno che voleva far succedere questa cosa, magari per far cadere il governo. Il governo dovrebbe essere accusato pesantemente proprio per tutto quello che non sta facendo dal punto di vista economico, cioè proprio per gettare l'Italia nel baratro, proprio perché magari fra un paio di mesi probabilmente non ci saranno più soldi neanche per pagare le pensioni o gli stipendi dei dipendenti pubblici, cioè sono queste le cose su cui va inchiodato il governo. Ma attenzione, si tira fuori il bersaglio mobile, che in questo caso è Bonafede, la vicenda dei mafiosi rimandati ai domiciliari. Intanto li mandano ai domiciliari, poi magari li rimandano dentro, ma comunque sia, lo scandalo è successo, tiriamo fuori Bonafede, impalliniamo Bonafede e dimentichiamoci delle casse integrazioni che non arrivano, delle aziende che falliscono, dell'Europa che ci condanna ad accedere al MES perché la Germania dice che la Banca Centrale Europea non deve comprare il debito degli stati e così via. Dimentichiamoci di questo e impalliniamo questo povero fantoccio Bonafede con quella faccia che gli vuoi dire qualcosa con quella faccia lì a Bonafede. Quindi, diciamo un capro espiatorio buono per tutte le stagioni. Nel frattempo Conte sparisce dai giornali, già non esiste più, già non è il primo ministro, insomma basta, perché leggiamo, perché tutte le mattine ci prendiamo la briga di farci venire il mal di fegato a leggere Corriere della Sera, Repubblica e Corriere, perché guardandoli e osservando, ma non tanto neanche leggendo gli articoli, osservando l'andamento, no, dove si posizionano gli articoli, dove stanno le fotografie, che tipo di fotografie vengono usate, capiamo che cosa sta succedendo. E allora io vi dico che Conte non c'è più, non c'è sulla stampa, non c'è su Repubblica, non c'è sul Corriere, così come non ci sono notizie sull'Europa, sull'euro, sui soldi, ma ci sta sto pupazzetto di Bonafede messo lì contro cui tutti dobbiamo sparare. Ed è per questo che anche il sottoscritto non passa le giornate a sparare contro Bonafede, perché so dove vogliono andare a parare questi signori. Quindi cambio di governo, un nuovo governo tecnico, un altro premier, Bonafede a casa, e siamo tutti contenti? Assolutamente no, cari miei. Vediamo come prosegue Repubblica dopo questo interessante articolo di Stefano Folli, appunto per salvare Conte, per salvare Bonafede. Conte convoca i renziani tentati dalla sfiducia. Il premier preoccupato per il guardasigilli vede oggi Boschi e capogruppo di Italia dei Valori. Pronto a una tregua, parte dei suoi gruppi non vuole la crisi. A metà giornata Conte decide di rilanciare Convoco Italia Viva a Palazzo Chigi. Voglio capire se hanno già deciso di rompere oppure se vogliamo lavorare assieme. Nel secondo caso sono disposto a ragionare su tutto. Faccia a faccia il Premier e i vertici renziani, anche perché il Colle, che pure ha blindato l'esecutivo, di certo preferisce un Premier che prende in mano la fase 2 anche politicamente. E perché la minaccia fatta circolare da Renzi nelle ultime 48 ore, aspetto di leggere la mozione di sfiducia a Bonafede, potremmo decidere di votarla, è un rischio troppo grande per l'avvocato Conte. Qui dice giallo-rosso, ma mi rifiuto di dire giallo-rosso a Conte. Bonafede, appunto, è lui l'anello debole che preoccupa il Presidente del Consiglio, è lui ad essere il mirino della destra, è lui che Renzi ha preso in ostaggio per far ballare l'esecutivo, costringendo Conte ad accettare quello che mai aveva accettato finora, un vertice dedicato solo a Italia Viva, tutto per salvare il capo delegazione Grillino, colui che ha introdotto il movimento, bla 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 bla, insomma vabbè, ombre di crisi di governo, così come dicevamo, su il pupazzetto Bonafede da impallinare, invece che inchiodare il governo a ben altre responsabilità. Ma voi dite, va bene, purché cada il governo? Sì, come no, però si sta andando esattamente, no, nell'indirizzo voluto da chi vuole far cadere il governo per sostituirlo con un altro. Che cosa deve fare quest'altro governo? Cosa dovrà fare quest'altro governo? Sarà quello che ci porterà nelle braccia nelle braccia, scusate, del meccanismo europeo di stabilità, la troica, o magari un nuovo piano studiato appositamente ad hoc per l'Italia che prevede la troica sempre. E comunque, perché se non avete capito, la Germania si è messa di traverso e non ha assolutamente intenzione di lasciar fare alla banca centrale il lavoro che dovrebbe fare una banca centrale, ovvero quello di stampare moneta e comprare il debito pubblico non collocato sui mercati, il debito pubblico degli stati non collocato sui mercati. Ecco perché c'è bisogno di questo cambio di governo. E l'opposizione, se non chiede di tornare al voto, sbaglia a sostenere e a spingere per il cambio di governo. Io vorrei, e ripeto e ribadisco, che si iniziasse a parlare di ritorno al voto. Se cade Conte, si torna al voto. Fin qui l'ha detto soltanto Zingaretti, ma perché Zingaretti voleva spaventare in qualche modo Renzi o rimetterlo al suo posto. È l'opposizione che dovrebbe dire: attenzione, se cade il governo, noi, Covid o non Covid, misure, mascherino, guanti, riempiremo le piazze e pretenderemo che agli italiani venga restituita la parola. Questo deve fare l'opposizione, più di ogni altra cosa in questo momento, cioè far capire che non c'è un governo tecnico dopo Conte e va fatto ora. Cioè, alimentare la crisi di governo senza prevedere questo, non dico che vi tramuta in complici, però poco ci manca, carissimi amici dell'opposizione, e datevi da fare. Poi su Repubblica si continua con boss corsa a un decreto per rimetterli in carcere, Bonafede sotto attacco, capi clan e padrini tornati nei loro feudi e massima allerta per il rischio di fuga, Bonafede alla Camera, no interferenze su nomine, caso DAP solo illazioni, vedete un po' com'è, no? C'è tutto molto semplice, crea un pasticcio che però non è un super pasticcio, prendo i boss e li metto ai domiciliari, creo allarme sociale, faccio cadere il governo. E poi questo nuovo governo che verrà, magari la prima cosa che fa ovviamente prende e rimette i boss in carcere e sono tutti contenti. Le regioni a contagio zero, prosegue Repubblica, pronte a riaprire bar, ristoranti e parrucchieri al via dal 18. C'è un'accelerazione per fortuna sulla riapertura, in tanti si rendono conto di aver detto o stabilito delle idiozie come quella di far riaprire i ristoranti il 1° giugno. E in qualche maniera si torna sui propri passi e per fortuna in qualche regione già si parla di riaperture già dal 18 e anche in qualche maniera il governo ha fatto sapere che è pronto ad accelerare. Vediamo se poi mi riesce fuori, mi ripasso davanti l'articolo in cui c'era anche il governo pronto a riaccelerare sulla questione delle riaperture. Poi Manfredi, temo una fuga delle matricole degli Atenei, meno tasse per fermarla. La preoccupazione che in tanti nell'incertezza del futuro non vadano poi all'università, l'inchiesta sui 405 morti del più albergo Trivulzio, due esposti smentiscono l'autodifesa dei vertici, vabbè anche qui una questione che al momento non ci appassiona. Poi Repubblica, ovviamente, che non gli basta il 25 aprile, c'ha uno specchietto intero sul 7 maggio di 75 anni fa si concludeva in Europa il secondo conflitto mondiale, perché il 25 aprile si festeggia la liberazione dell'Italia, il 7 maggio teoricamente si festeggia la fine della guerra, che forse già è un po' più, diciamo come, no? Piuttosto che festeggiare la liberazione e i partigiani, nel resto d'Europa si festeggia la fine della guerra, che è una cosa ben diversa. Comunque approfitta Repubblica per rifarci un pippotto cosmico sulla lunga marcia verso l'Italia che verrà. Tale Umberto Gentiloni, il conflitto fu al tempo stesso patriottico, civile e di classe, più volte si è tentato di sminuire il peso della resistenza, ma io, vabbè, non voglio entrare troppo in polemica, però devo notare che da quando poi la guerra è finita, no, questa sinistra che ha vinto, i partigiani che hanno vinto la guerra, il Partito Comunista e tutti quanti gli altri hanno poi passato i restanti 70-80 anni a smantellare giorno per giorno lo Stato sociale, le tutele e tutto quello che conosciamo, magari non da subito, ma quantomeno da metà anni 70 in poi, ma d'accordo, lasciamo perdere queste polemiche. Repubblica va avanti con tutti i specchietti e senza articoli, poi si va sotto nella politica internazionale, Trump alimenta le tensioni con Pechino, coronavirus, un attacco peggiore di Pearl Harbor, Che cosa volete dirci? Che siete pronti a tirare delle bombe atomiche sulla Cina? No, perché spesso e volentieri, anche qua, no? Sempre per ritornare alla famosa guerra di 80 anni fa, no? Poi la propaganda disse che a causa dell'attacco di Pearl Harbor, che ha causato 3.000 morti, poi questi erano autorizzati ad andare a tirare le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki e fare centinaia di migliaia di morti e forse milioni con le conseguenze poi a posteriori. Con le conseguenze successive delle radiazioni, però gli Stati Uniti erano giustificati nel tirare le bombe atomiche sulle città piene di civili inermi, donne, vecchi, bambini, erano giustificati dall'attacco di Pearl Harbor. Quindi ogni volta che voi parlate con un filoamericano, un liberista, gli dite cacchio, ma gli Stati Uniti sono quelli che hanno tirato le bombe atomiche sopra le città, no? E ora si lamentano e dicono attenzione perché Saddam ha le armi distruzione di massa o perché Tizio c'ha le armi di distruzione di massa, loro sono gli unici che ce le hanno e le hanno usate, te dicono è però Pearl Harbor, no? E allora quando gli Stati Uniti tirano fuori Pearl Harbor bisogna preoccuparsi perché la carta, mi gioco la carta, faccio quello che voglio, Pearl Harbor, e capite insomma un po' che il discorso si fa più pesante. La Cina sfida gli USA, mostrino le prove, Pechino ribatte le accuse di Washington sull'origine dell'epidemia, il segretario di Stato avrebbero potuto evitare tanti morti nel mondo, vabbè comunque a me mi sembra semplicemente una così uno battibeccare su cose che poi di militare e sul piano militare non porteranno a niente, sì, semplicemente forse un po' di guerra fredda, ma c'era anche, forse ricorderete che prima del virus c'era un grande dibattito fra Cina e Stati Uniti, guerre commerciali, il 5G, adesso semplicemente sta riprendendo e in più ci mettono la carta del coronavirus, ma ripeto, ancora non è il momento di capire, cioè non di capire, di parlare sul da dove è uscito il virus, di chi è la colpa e che cosa è successo, almeno non per noi in Italia, che dobbiamo concentrare l'attenzione su quello che ci interessa, perché mentre questi discutono, l'Europa dall'altra parte cerca di farci le scarpe, per usare un eufemismo. Comunque, anche su Repubblica si nota coronavirus, sui migranti 5 Stelle spaccati, si tratta per 400.000 regolarizzazioni, la lite ora è sui permessi, andiamo a leggere da Repubblica. Figo vuole regolarizzazioni, scontro tra Bellanova e Catalfo sulla durata, valide per 6 mesi, no, soltanto uno, dicono gli altri, oggi nuovo vertice. Io che sono stato abbracciante non lascio nei ghetti gli stranieri che lavorano nei campi senza tutele, da invisibili facile prede dei caporali. La ministra dell'Agricoltura, la renziana Teresa Bellanova, nella videoriunione sulla regolarizzazione dei lavoratori stranieri, ieri sera ha chiarito subito che teneva il punto, nessuna concessione ai veti dei 5 Stelle. La pistola carica delle sue dimissioni sul tavolo, dimissioni annunciate in mattinata. Non sono al governo per fare tappezzerie, aveva minacciato dopo che il capo dei grillini, Vito Crimi, aveva detto no a qualsiasi sanatoria. Ma la trattativa riprende, veniva data per arenata, il premier Conte è intervenuto ad abbassare la tensione, svelenire il clima della maggioranza assicurando non c'è alcuna ostilità nei confronti di Italia Viva, da cui arrivano utili contributi. Infine si arriva a un passo dal compromesso sulla regolarizzazione con due misure nel decreto di maggio, messe in regola con permessi legati al contratto di lavoro e anche permessi temporanei. Bellanova li vuole di 6 mesi, la ministra del lavoro, la grillina Catalfo, di un mese. Inaccettabile, tuona Bellanova e avverte, qualcuno legittima forme di caporalato e di sfruttamento esistenti. Il ministro del Sud, il democratico Peppe Provenzano, prova a mediare, siamo al 99% dell'accordo, non possiamo mancare l'ultimo miglio per piantare bandierine. C'è un'urgenza produttiva e anche di sicurezza sanitaria. La questione la sapete, la regolarizzazione degli immigrati, la solita logica schiavista della sinistra, no? Chi raccoglie i pomodori se non vengono gli immigrati qui a spaccarsi la schiena per 10-20 euro al giorno? Ovviamente si cerca la scusa per regolarizzare e per sostanzialmente poi spalancare le porte ulteriore immigrazione. Quando non ce ne serve, se venissero pagati il giusto per le ore di lavoro lavorate, vedrete che i posti anche nell'agricoltura si troverebbero, visto che c'è anche tantissima crisi. Ripeto, il governo può spaccarsi su questa cosa, sì, è uno dei fronti di rottura e noi ovviamente tifiamo un pochettino la rottura di governo, purché si torni sempre alle urne, come dico da tempo. Ci servono altri immigrati? Io dico assolutamente di no, e lo sapete benissimo. Regolarizzare quei poveracci che stanno dentro le capanne sotto al sole, vittime dei caporali in Calabria, io dico, prima di regolarizzarli provate a eliminare il caporalato con tutte le forze che lo Stato può mettere in campo, perché mi sembra strano che quando dovevamo tenere la gente a casa si poteva mandare gli elicotteri o i droni a schiacciare le persone dentro casa, a inseguire quelli che andavano a fare footing nei parchi, gli elicotteri a segnalare e inseguire la gente che portava a spasso il cane sulla spiaggia, e poi così c'è il caporalato e non riusciamo a gestire, diciamo, questa emergenza giù nel sud Italia. Che ci vuole a controllare? Ci vuole poco, ma forse la realtà è che senza questi schiavi, purtroppo, i nostri prodotti locali, quelli che vengono da certe parti, non sarebbero non sarebbero sul mercato, perché se si pagassero i lavoratori il giusto, quei prodotti costerebbero di più, e quei prodotti semplicemente non ce li potremmo permettere. E allora scopriremmo che tutto questo sistema di salari a ribasso, di contenimento, di austerità, di far vivere le persone con 600-800 euro al mese, semplicemente non si terrebbe in piedi se non ci fossero gli schiavi che producono a basso costo quei prodotti che devono essere a basso costo, perché i salari sono una miseria, e soprattutto perché quei prodotti sono in concorrenza con prodotti uguali che vengono dal resto del mondo e che lì vengono prodotti dagli schiavi. Questa è la globalizzazione. Se il nostro prodotto è in diretta concorrenza con un prodotto simile che viene fatto da un lavoratore che vive in un regime di schiavitù, legato al tornio 20 euro al giorno, pagato una miseria, è chiaro che anche qui dovrei produrre a quelle condizioni. Quindi è la globalizzazione che genera tutto questo che stiamo vedendo, ed è appunto paradossale che invece di intervenire su quel processo si continui a dire: fate venire qui gli schiavi purché siano regolarizzati. Io voglio sapere quanto prende un bracciante straniero di questi regolarizzati per stare 20 ore piegato a raccogliere i pomodori. Dite quello piuttosto, dite quanto vengono pagati, invece di stare a parlare di regolarizzazioni o di altre amenità, perché forse quello poi è il dato importante. E qui sotto poi l'articolo a Corredo su Repubblica: la fase 2 degli scafisti, ondata di sbarchi, 800 arrivi in un mese, 350 a maggio. Articolo a fianco: l'Italia ferma le ONG, dopo Alan Kurdi la Guardia Costiera blocca anche la Aida Mari. Sia EIE scrive a Berlino: il governo italiano ci molesta, vogliono fermare i salvataggi. E così si va a piangere dal padrone, no? Che sarebbe Berlino, per dire, no? Ci ferma la Repubblica, guarda, fa un quadretto che è spettacolare, no? Immigrati, bisogna regolarizzare, non sappiamo come raccogliere i pomodori, sotto gli scafisti riprendono a mandare gli immigrati in mare, a destra le ONG si lamentano perché il governo non gli fa andare a prendere questi immigrati in mare. Tutto così collegato, ovviamente Repubblica è schieratissimo da questo punto di vista, sappiamo che cosa vuole e che cosa vuole ottenere, però insomma, ecco, che si ricominci già a fare questo tipo di polemiche mi sembra veramente assurdo. Assurdo, ma però allo stesso tempo interessanti, perché così invece di parlare per ore e ore di che cosa si può fare nella fase 1, nella fase 2, possiamo parlare appunto di questo e della smodata attenzione da parte dei globalisti per l'immigrazione, che riprende subito, neanche iniziata la fase 2 già ci si comincia a preoccupare di come fare per far arrivare nuovi immigrati in questa nazione. Gli aerei di Haftar bombardano l'aeroporto di Misurata, sale la tensione nel paese, una dozzina di raid in successione, l'incursione più pesante dall'inizio del conflitto, nessun danno al contingente italiano di stanza nella zona. Di che cosa stiamo parlando? Della Libia. Gli aerei di Haftar bombardano l'aeroporto di Misurata, quindi quelli legati, i libici legati ad Haftar bombardano l'aeroporto di Misurata, dove sono invece legati a Al-Serraj. La cosa interessante che evince anche da questo articolo è che c'è un contingente italiano di stanza nella zona. Allora i nostri militari sono già in Libia, e quando il sottoscritto diceva di fare un poderoso intervento per pacificare quei territori, si rideva beatamente. Ma vuoi mandare i nostri soldati in Libia? Ci sono già i nostri soldati in Libia, cioè non è che dobbiamo nasconderlo e far finta che non sia così. Il problema è se stanno fermi lì a prendersi in testa le bombe dei generali che giocano alla guerra, o se devono poter reagire e cercare di portare pace in un territorio martoriato da quando, diciamo così, si è deciso di togliere Gheddafi di mezzo. Quindi India, maxi fuga di gas in una fabbrica chimica, almeno 5 morti e 1000 ricoverati. Vabbè, qui si entra nella cronaca, non ci interessa più. All'Italia firma l'accordo per la cassa integrazione per 6.826 dipendenti, accordo con i lavoratori che negoziano con l'azienda dal 24 marzo, i sindacati, ora confronto sulla New Co per una nuova compagnia. Ma se lo Stato non riesce a pagare la cassa integrazione per i baristi, figuratevi per i 6.826 di Alitalia, altra cosa fatta fallire, altra compagnia fatta fallire scientemente dai governi passati. E poi sotto, per chiudere prima di passare alla stampa, l'ultimo delirio: Di Maio sogna un governo formato solo dal Movimento 5 Stelle, ci manca Grillo, così, no? Pensando di poter passare, che ne so, dal 34 al quasi 50%, comunque si può governare da soli anche se si fa una legge elettorale dove si dice che una formazione politica che prende il 40% accede alla maggioranza dei seggi, quindi cioè, si può fare anche senza il 50%, però insomma che Di Maio sia qui a immaginare la possibilità di crescita per il Movimento 5 Stelle fa un po' ridere, no? Sembra un po' così, un po' sotto shock questo ragazzo, piuttosto che piuttosto che altro. E così via, torna a salire il numero di vittime, a cui coronavirus 369, Lombardia brusco aumento dei decessi. E notizie sul virus, parrucchieri, bar e ristoranti in alcune regioni riaperture il 18, Franceschini 6 mesi no tasse per i tavoli sul suolo pubblico, tutto bello. Tutte belle queste proposte di alleggerimento delle tasse, del carico fiscale, della flat tax, il condono tombale, tutto quello che volete. Ripeto, come sempre, tanto per chiarircelo fra noi, che poi magari noi possiamo riuscire a chiarirlo anche agli altri, che quando si prevede una mancata introito per le casse dello Stato, esso deve essere sopperito da una banca centrale che quei soldi invece nelle casse ce li mette, perché altrimenti poi lo Stato non paga le pensioni, non paga i poliziotti, non paga gli insegnanti e così via. E quindi capite da soli che le proposte sono tutte belle, come anche questa di non far pagare le tasse sui tavoli, e io sono d'accordo che lo Stato non debba opprimere gli imprenditori dal punto di vista fiscale, però poi io sono anche uno di quelli che dice ok, meno entrate per lo Stato, ma più monetizzazione del debito e degli investimenti, della spesa corrente, di tutto quello che resta. Qui invece chi lo dice, dice di no. Ovviamente questi poi con le loro proposte e con le loro azioni puntano ad arrivare al collasso. Il momento in cui lo Stato non avrà i soldi per pagare le pensioni, gli stipendi e tutto questo, sarà il momento in cui correte, correte, aderite al MES, fate venire la troica perché è tutto finito. Ecco perché fanno questo tipo di proposte e così via. E perché ribadiamo sempre questi concetti, cari amici all'ascolto? Perché questi concetti dovrebbero iniziare ad entrare nella testa di chi poi fa le proteste, no? Perché baristi, ristoratori, bar, hotel, alberghi, parrucchieri, cioè tutti quelli che oggi sono sull'orlo del baratro spesso fanno, cioè, hanno delle giuste rivendicazioni a cui manca però l'analisi sui meccanismi, ok? Perché bisogna poi capire che cosa si va a chiedere. Quando si va a chiedere appunto una defiscalizzazione, la possibilità di riaprire i soldi a fondo perduto, bisogna capire che si sta parlando di banca centrale, di euro e di Unione Europea. E questo non può essere scollegato, perché altrimenti troverete dei politici che vi diranno sì sì, come no, avete ragione voi, facciamo la defiscalizzazione, facciamo di qua, facciamo di là, per poi fra 3-4 mesi portarvi nelle braccia degli strozzini internazionali, e credetemi, non è assolutamente una buona cosa. E nel frattempo avevo lasciato andare le basi musicali della seconda fase della trasmissione. Andiamo a vedere la stampa e rimettiamo i Guerrieri della Notte. E sotto coronavirus si riaccende la tensione nel governo, questo non c'era prima quando ho aperto, il titolo era un altro, però è cambiato, un altro fronte di crisi, rispuntano i voucher, apriamolo, va. Non solo i migranti al tavolo tra Conte, vedete che stamattina proprio in diretta mentre leggevamo partivamo con un fronte di crisi del governo che era quello di Bonafede e già siamo arrivati a tre fronti di crisi del governo. Coronavirus, si riaccende la tensione, rispuntano i voucher. Non solo i migranti al tavolo tra Conte e la delegazione di Italia Viva, nel mirino dei renziani ci sono la revisione del decreto dignità e le norme sblocca cantieri. Del resto, come non malevolmente pensare che al buon Renzi sia arrivato l'ordine, questo è il momento di far cadere il governo e che lui si stia dando da fare per farlo cadere. Vediamo un po' dove arriva Renzi, perché se la prospettiva è il voto, Renzi questo passo non lo fa, chiaro, no? Cioè, se la prospettiva è il voto, Renzi col suo partitucolo mai votato dagli italiani, no? Che poi torna alle urne e prende l'1-2%, il passo di far cadere il governo non lo fa, ma lui sa che se cade il governo non si va alle urne, o almeno è quello a cui punta, è quello che gli è stato detto, o è quello a cui può pensare, visto che la cazzarola di opposizione non chiede ritorno alle urne, capite? Cioè, se nessuno pensa che qui, quando cade questo governo, le piazze saranno piene di italiani inferociti con i forconi, che diranno a Mattarella facci tornare a votare, se nessuno lo pensa, è chiaro che questi possono fare tutte le manovre che vogliono per arrivare a un successivo governo tecnico, ed ecco perché si muove Renzi, perché non ha lo spauracchio del voto, quindi è abbastanza chiaro del perché le opposizioni dovrebbero adesso chiedere il voto. Sì, se è chiaro, ecco, diciamoglielo in maniera pesante. Comunque l'articolo fa così, la fase 2 del governo rischia di ripartire da dove ci si era fermati a febbraio, quando è scoppiata l'epidemia del coronavirus. Giuseppe Conte deve nuovamente affrontare l'affondo di Matteo Renzi, che 2 mesi fa era stato bloccato solo dall'emergenza sanitaria. Eravamo rimasti con Italia Viva che minacciava una mozione di sfiducia contro il ministro Bonafede e con Renzi che evocava un governissimo con dentro anche il centrodestra per approvare l'elezione diretta del Premier. Oggi il Presidente del Consiglio riceverà a Palazzo Chigi una delegazione di Italia Viva che non comprenderà il senatore di Firenze e dovrà innanzitutto disinnescare la minaccia di dimissioni della ministra Bellanova, pronta a mollare se il governo non inserirà nel DL maggio, nel decreto legge di maggio, la regolarizzazione dei migranti che lavorano nei campi, operazioni che il Movimento 5 Stelle sta cercando di stoppare. Ma la questione dei migranti è solo una delle tante sulle quali Italia Viva ha deciso di andare all'attacco. Che la tregua fosse effimera, Conte lo aveva capito già da fine marzo, quando Renzi ha cominciato a parlare di riaprire l'Italia, mentre ancora il virus imperversava in Lombardia e nel nord. Primi segnali poi confermati nelle immagini nelle settimane successive con le polemiche sui DPCM e così via. La cronaca di queste ore è una rassegna di stilettate al governo e ai 5 Stelle. Oltre ai migranti, Renzi contesta quasi tutta l'azione di governo. Nella sua newsletter settimanale ieri è tornato a dire che è ora di finirla con i DPCM che limitano le libertà personali. L'ex premier ha poi usato la clava per criticare la cautela di Conte sulla ripartenza e così via. Insomma, avete capito dove si va a parare. Così come abbiamo capito, insomma, che se l'opposizione non si mette sotto, qui arriviamo allo sfacelo. Nuovo governo per attivare il MES, questo è, senza passare dal voto degli italiani. E sotto un altro articolo, critico, regolarizziamo subito i migranti, dobbiamo seguire l'esempio tedesco, certo, come no. La regolarizzazione degli immigrati, sono favorevole, l'ho sempre detto e sarebbe ipocrita nascondermi dietro al mio ruolo. Pasquale Tridico risponde trafelato fra una riunione e l'altra nell'orme palazzo dell'Inps all'Euro, dell'Inps all'Eur, scusate, sapete che all'Eur, io leggo sempre un po' di fretta per arrivare al punto della situazione perché non c'è mai tanto tempo, ma in questo caso mi sono sbagliato alla grande, si parlava del palazzo dove ha sede l'Inps, Pasquale Tridico è il responsabile dell'Inps e l'ufficio dell'Inps sta all'Eur. Se passate da Roma andateci, c'è un grandissimo, bellissimo palazzo, due palazzi che fanno un semicerchio con sopra dei bellissimi bassorilievi dove c'è scritto Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e si trova all'Eur, non all'Euro, come ho detto io, improvvidamente. Comunque si accalora e continua a dirci che il direttore dell'Inps, dobbiamo regolarizzare gli immigrati, cioè in un momento in cui lo Stato non riesce a pagare le casse integrazioni, in uno Stato in cui, in un momento in cui lo Stato non dà niente alle aziende, lascia licenziare gli italiani, lascia fallire le aziende, questi si stanno a preoccupare di regolarizzare gli immigrati. Capite che anche questo è uno dei motivi per cui se uno chiamasse una grande piazza contro questo governo o contro questo modo di pensare, otterrebbe più che un ottimo risultato. Ma perché non si chiama una piazza? Solo perché ci sono le disposizioni di legge vigenti? Ho i miei dubbi. E qualcuno di voi potrebbe dire, ma chiamatela voi la piazza, noi in piazza ci stiamo tranquillamente, ma capite che un conto è avere una piazza che parte dal basso e che va fatta montare e che va costruita per poi arrivare, ma se questa piazza poi non ha diciamo così, l'appoggio delle opposizioni che si trovano dentro al Parlamento, diventa tutto molto più difficile, per cui dovrebbero essere loro a chiamare questa piazza, però vabbè, insomma, ne ho parlato anche troppo, lasciamo perdere e speriamo che l'opposizione si svegli fuori e faccia quello che c'è da fare. L'esame di terza media si farà anche se in videoconferenza, notizia che può interessare molti dei ragazzi che si trovano a casa. Il Ministero ha deciso niente prove scritte né colloquio, la perplessità dei docenti. E alcuni dirigenti si organizzano, è il primo vero test che i ragazzi affrontano, non va svilito. Torino, l'ordinanza non è ancora stata pubblicata, ma il Ministero ha annunciato che l'esame di terza media si risolverà con una tesina senza colloquio. Della maturità invece da qualche giorno è certo che si svolgerà in presenza, ma con regole di sicurezza anticontagio ancora da stabilire. Incertezza che sta sollevando perplessità sulle organizzazioni di categoria di docenti e ATA. La conclusione del ciclo della scuola media dunque sarà un lavoro preparato con l'aiuto degli insegnanti, niente prove né colloquio, nelle scuole però si cercano modalità per sottolineare comunque l'importante momento di passaggio. È il caso, vabbè, qui tira fuori diversi casi. Io credo che si punti purtroppo anche allo smantellamento del sistema scolastico nazionale. Per quest'anno è andata così, forse sarebbe impensabile far rientrare adesso, a metà maggio, gli studenti per concludere l'anno, però a me l'idea che a settembre non si riapra spaventa e non poco, ed è una di quelle cose che dovrebbero anche qui essere chiesta in maniera assolutamente chiara, cioè il perché non si debba riaprire a settembre e far tornare i ragazzi nelle classi. Per ogni tanto è stata ventilata questa ipotesi, mi sembra una follia di cui chiedere conto. Poi come prosegue la stampa, riscaldamento, siccità e così via, ripartiamo con le amenità, ma meglio le amenità del piuttosto cosa faremo prima e dopo con la fase 1 e la fase 2, che comunque devono dare qui, prima di passare alla seconda parte della trasmissione, cioè alla chat con voi, devono dare che è completamente scomparsa dai media. Fase 1, fase 2, le regole, le autocertificazioni, cosa dobbiamo fare, i congiunti, i parenti, non c'è più niente. E per fortuna, un via libera per tutto e tutti, a me mi sembra chiaro. Comunque, bene così, i giornali stamattina li abbiamo letti, le indicazioni chiare dai giornali le abbiamo ricevute, il governo Conte ha i giorni contati, per un motivo o per un altro, o per tanti altri ancora. Così come dicevamo, si punta a farlo cadere per avere un governo tecnico. Staremo a vedere e adesso passiamo alla nostra chat. Eccoci qua ragazzi, no, mi ero perso un secondo sulla lettura di un articolo spassoso del Corriere, no? Che cita così: Brasile, la disperazione dei parenti delle vittime fuori dagli ospedali, la colpa è di Bolsonaro. Ecco, Bolsonaro, siccome è inviso ai globalisti, è responsabile dei morti in Brasile, 7.900 morti in Brasile, mentre qui Conte non è responsabile dei 20 e passa 5.000 morti che ci sono stati. Beh, lì è colpa di Bolsonaro e di Trump e qui non è colpa di nessuno, ma questo per dire, io non voglio difendere Bolsonaro, sapete, Bolsonaro è un ultraliberista, un personaggio così un po' pittoresco, non nutro nessuna simpatia, non vedo dietro di lui nessuna idea, niente di interessante, però insomma mi fa ridere che diciamo, i personaggi invisi al globalismo sono sempre responsabili dei morti, di quello che succede, e qui invece il responsabile non è nessuno. Cioè, Trump, Bolsonaro, Shinzo Abe per il Giappone, loro sono responsabili di quello che succede. Qua non è responsabile nessuno. Manca. Appunto sotto poi c'era Brasil, visto che parlavamo di Bolsonaro e del Brasile, comunque parto con i vostri messaggi. Il primo alle 7.04 di Gianluca: buongiorno Simone, essendo del 75 la prima volta che ho votato è stato MSI, la seconda Casa Pound, spero di votarvi ancora caro Gianluca. E quindi 75 la prima volta che ho votato, 18 anni, 1993. E quindi avrei votato MSI magari a Roma, fini sindaco, chissà, fini sindaco ragazzi. Stefano, buongiorno, mi dici dai, eccoci qua. Serigattara, buongiorno, come dicevo già prima, provo a seguire sul treno ma non sempre c'è campo, per fortuna c'è la sezione podcast, riascolterò con calma. Buon pomeriggio e buon lavoro, oggi pomeriggio, buon lavoro anche a te. Fabrizio, buongiorno. Elena, buongiorno. Simone, pronta con gli auricolari per ascoltare la tua diretta, grazie. Buongiorno Andrea, Gianluca, insomma tutti quelli che ho già salutato. Il primo che mi manda il link è Pietro. Ciao Simone, siamo a un bivio, se ne parla sto quotidiano globalista. La moneta di Stato potrebbe essere l'uovo di Colombo della crisi, se ne discuta senza tabù. Ah, interessante articolo, ma dovremmo aprirlo il Fatto Quotidiano. Io invece mi fermo ai tre, mentre invece mi scordo sempre che ce n'è un quarto, spesso e volentieri ancora più inquietante degli altri, che è il Fatto Quotidiano. Andiamocelo a leggere allora questo articolo. La moneta di Stato. La moneta di Stato potrebbe essere l'uovo di Colombo, come minimo un argomento di cui si può cominciare finalmente a discutere senza tabù. L'argine è rotto perlomeno da quando l'idea dei biglietti di Stato, che dir si voglia, è sdoganata ai massimi livelli sia dall'economia che nel diritto. Dopo l'endorsement del premio Nobel per l'economia Joseph Stiglitz dell'anno scorso, l'ultima più significativa benedizione è venuta dal vicepresidente emerito della Corte Costituzionale Paolo Maddalena. L'insigne costituzionalista ha ovviamente ragione, ha avuto il merito di spendersi per un'idea che non sarebbe mai stata presa in esame in tempi normali, non perché sia sbagliata sul piano legale, ma perché è contraria a un paradigma granitico quanto errato in materia di sovranità monetaria. Di tale paradigma, imbastito di luoghi comuni, sono vittime gli schieramenti europeisti, che quelli sovranisti. Sulla base di questa mappa del mondo ci è stato raccontato per anni che abbiamo perso la sovranità monetaria, che dell'Unione Europea l'unica moneta possibile è l'euro. In realtà, Una più attenta analisi delle norme vigenti smentisce questa tesi e conferma la posizione di Maddalena. Vediamo di spiegare il perché partendo dall'articolo 128 del Trattato di Lisbona. Qui si parla di moneta a corso legale e si legge chiaramente che le banconote emesse dalla Banca Centrale Europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche aventi corso legale nell'Unione, in riferimento appunto alle banconote e non ai biglietti di Stato. Trattasi di due fattispecie di monetazione differenti, se non addirittura antitetiche. Le banconote vengono tipicamente emesse da una banca centrale che le genera e le mette in circolazione iscrivendole nel passivo del proprio bilancio e inserendo nell'attivo gli asset. Sul tecnico, i biglietti di Stato sono invece moneta emessa, lo dice la parola, dallo Stato. A tal proposito, alla Repubblica troppi lo dimenticano, che l'articolo 117 della Costituzione riserva la potestà legislativa in materia di moneta, il che fa il paio con un'altra elementare contestazione. L'Italia, ai sensi dell'articolo 11 della Suprema Carta, non ha mai ceduto, non avrebbe potuto farlo, la propria sovranità monetaria, ha semmai limitato l'esercizio di tale sovranità con precipuo circoscritto riferimento a quella peculiare forma di valuta bancocentrica che è l'euro. Non a caso, ai sensi dell'articolo 3 di Maastricht, alla UE spetta l'esclusiva in maniera di politica monetaria, solo con riferimento alla moneta euro. Sì, d'accordo, posso condividere il senso dell'articolo, è uguale, ma voi pensate se domani l'Italia emettesse delle banconote, dei biglietti di Stato da far circolare invece dell'euro, ma cosa succederebbe? Esattamente la stessa cosa che è successa oggi. A parte che abbiamo un Presidente del Consiglio qua, che ieri è andato beatamente a dire che nessuna Costituzione può imporre alla BCE che cosa fare, no? E che già è un'affermazione da deficiente puro e conclamato. Di fronte alla Corte Costituzionale tedesca, che si impone sulla BCE, invece di dire, ah sì, allora pure la nostra, sapete cosa dice la nostra Costituzione, che tutto quello che avete fatto è sbagliato, invece di dire questo, dice, no, ha ragione, nessuna Corte Costituzionale può imporsi sulla Banca Centrale, no? Che è una sciocchezza fuori dal mondo. Figuratevi, no, con un premier del genere emettere biglietti di Stato, ma con qualsiasi altro premier, qualunque mossa in questo senso sarebbe motivo di deflagrazione, contestazioni e tutto quello che sappiamo da parte della comunità europea. Cioè è una cosa che si può fare forse se ci mettiamo d'accordo tutti in Europa, tutte 28 le nazioni, e decidiamo che l'euro rimane per delle cose e che poi invece nelle nazioni circolano dei titoli, dei biglietti di Stato emessi direttamente dallo Stato. Insomma, è secondo me una strada assolutamente tortuosa rispetto che a dire ok, in Italia c'è questa valuta, da domani a corso legale c'è la lira, arrivederci e grazie. Cioè l'euro potrà essere utilizzato per un periodo di doppia circolazione, potrà essere utilizzato ancora per fare degli scambi e altre cose, ma da oggi lo Stato italiano mette in circolazione le lire per far funzionare l'economia, capite bene che c'è una differenza sostanziale. Comunque è interessante che il dibattito si faccia e che ci sia pure sul Fatto Quotidiano, è un po' come sempre, no? Vorrei arrivare a qualcosa che trovo giusto, però faccio i passettini moderati per dire sì, ma vediamo com'è la reazione, facciamo così, emettiamo un biglietto, uno, facciamo una banconota a titolo, una banconota di Stato e proviamo a spenderla in un bar, vediamo che cosa ci dice la Banca Centrale Europea, cioè non può essere affrontata così dal mio punto di vista. Comunque grazie per la segnalazione, articolo interessantissimo, non l'ho finito, dopo me lo leggo e vediamo dove vanno a parare pure questi del Fatto Quotidiano. Grazie Pietro. Riccardo mi scrive: a Varese il braccialetto elettronico per i bimbi dell'asilo vibra se non rispettano le distanze, un braccialetto per aiutare i bambini dai 4 a 6 anni a rispettare il distanziamento sociale. Ecco, una bella follia segnalata qui da Il Primato Nazionale. Certo, abituiamo i bambini a mettere il braccialetto elettronico per rimanere dentro al recinto. Un braccialetto per aiutare i bambini dai 4 ai 6 anni a rispettare il distanziamento sociale. No. Durante le prossime fasi dell'epidemia verrà adottato in una scuola di infanzia paritaria a Castellanza, dove il direttore e insegnanti si dicono pronti a ripartire con tutte le cautele, e in virtù di questo si sono dotati di 200 dispositivi smart per alunni e personale, bambini dell'asilo in una delicata fase dell'apprendimento costretti a giocare senza contatto fisico con un allarme che vibra, suona o lampeggia se qualcuno si avvicina troppo. Chissà se intendeva proprio questo, il consigliere del ministro della salute Walter Ricciardi quando parlava di cambiamento culturale per convivere con il coronavirus. Benvenuti nella pedagogia 2.0, i braccialetti verranno messi ai polsi dei piccini prima di entrare all'istituto, come degli orologi, ma al posto di segnare le ore segnaleranno l'invasione di campo nel sacro spazio di 1 metro che dovrebbe scongiurare il pericolo di contagio. Gli aggeggi quindi vibreranno e si illumeranno se si supera il limite consentito. Vabbè, insomma, avete capito, no? Qui sul primato vi trovate l'articolo di questa follia totale, di questa pazzia, di questi malati di mente che possono concepire queste cose, no? Di aprire un asilo e di pensare di tenere i bambini a distanza 1 metro uno dall'altro, che non si devono toccare e che sostanzialmente non devono giocare. Che cacchio devono fare questi bambini nell'asilo? Si devono guardare in faccia da lontano? Cioè, vi rendete conto che soltanto una persona che può immaginare una cosa del genere, di mettere un braccialetto al polso di un bambino di 4-6 anni e mandarlo a scuola e che questo braccialetto vibra, no, o magari facciamo pure che gli dà una scossa, quando si avvicina troppo a un altro bambino, chi pensa a queste cose, sono persone pericolosissime, ragazzi, pericolosissime. E poi proseguiamo, Matteo, buongiorno Simone, se sono riusciti nel loro intento a porre gli uni contro gli altri, fioccano sceriffi improvvisati dai balconi, la maggior parte sostenuti e fomentati anche da quelli del tubo catodico. Poi ci sono coloro che hanno ordine di sanzionare e coloro che appoggiano tutto ciò. Alla fine questo circo però gli unici colpevoli di questa situazione non si prendono le loro responsabilità. Non cadiamo in questo tranello, condimito, caro Matteo. Massimiliano, buongiorno, legalizzare tutti gli immigrati come dice la Bruttanova non risolve il problema, più che legalizzare vorrebbe regolarizzare, perché non si parla ovviamente di cittadinanza, ci mancherebbe altro che sollevazione nelle piazze. Comunque, come dice la Bellanova, non risolve il problema del lavoro nero nei campi, ma verranno sostituiti da altri lavoratori al nero immigrati che lavoreranno. E a quel punto che si fa? Legalizziamo tutti? Capisci? Buongiorno Guido, regolarizzare gli immigrati è un bel tema, da una parte ci può stare non volerli perché abbattono costi e diritti del lavoro degli italiani, dall'altra è evidente che ormai sono qui e difficilmente si trovano accordi con gli stati d'origine, a volte che neanche si sa quali sono. Tu cosa proponi? Regolarizzando quelli che ormai sono qui con permesso semestrale non si controllerebbero meglio? Allora guarda, io ti devo dire che piuttosto che avere le campagne piene di baracconi fatiscenti, incivili, con dentro gli schiavi pronti ad andare a lavorare nei campi, è piuttosto preferibile sapere chi sono, sapere dove lavorano, ma voglio sapere soprattutto quanto diamine prendono, a quale tipo di contratto sono legati, no? Perché regolarizzazione che cosa vuol dire? Che tu devi poi sapere queste cose, no? Lo Stato ha la forza di andare a sapere queste cose, ha la forza di tenere sotto controllo quei territori? Sì, no, io credo di sì, perché visto che, come dicevo prima, possono far volare gli elicotteri per fermare chi passeggia il cane, forse possono anche andare a vedere che cosa diamine succede. Il problema è che se tu, quando fai la regolarizzazione di questa gente, gli metti le paghe giuste e gli dai quello che dovrebbero prendere per lavorare, a quel punto troveresti dei lavoratori italiani disposti a farlo quel lavoro, no? Perché chi è che va a lavorare nei campi a quelle condizioni incivili e a quelle paghe da fame? Ovvio nessuno. Quindi sì, regolarizziamo, ma poi regolarizzati, una volta regolarizzati, perché non ci deve andare un italiano? Che potrebbe benissimo andarci, forse perché le paghe comunque rimangono estremamente basse per un lavoro estremamente duro. E quindi questa è la logica da combattere. E quindi io prima di parlare di regolarizzazione vorrei sapere per filo e per segno i regolarizzati dove lavorano, quante ore lavorano, che tutele sindacali hanno, quanti soldi prendono, perché a quel punto, ripeto, se fosse una vera regolarizzazione diventerebbe appetibile anche per i lavoratori e per i disoccupati italiani. Ma come ho detto prima, se noi arrivassimo a questo, cioè a pagare il giusto un bracciante che raccoglie i pomodori in mezzo al campo, quel prodotto costerebbe molto molto di più e non sarebbe più concorrenziale con il prodotto invasivo che viene dal resto del mondo e che è prodotto ugualmente con gli schiavi. Quindi di concerto, regolarizzazione, aumento dei salari e chiusura dai prodotti, chiusura del mercato, chiusura del mercato verso i prodotti che arrivano dall'estero fatti a basso costo. E a quel punto però che succede? Che tu i pomodori con questi stipendi da fame che ci abbiamo tutti non te li puoi più manco permettere e quindi devi parlare di aumentare i salari. E, scusate, mi incastro a volte, perché poi per aumentare i salari devi parlare di iniezione di liquidità nell'economia e per parlare di iniezione di liquidità nell'economia torniamo sempre al denaro, il denaro che poi purtroppo regola tutto e l'economia che è dietro ogni scelta che va presa in questa nazione. E se non ce ne rendiamo conto dell'importanza dei temi economici non andiamo da nessuna parte. Caro Guido, forse ho risposto in maniera ondivaga, non lo so, magari riaffronteremo l'argomento. Io comunque sono favorevole a che lo Stato sappia che cosa succede e sono sempre sfavorevole quando lo Stato non ha il controllo di quello che succede su un territorio, perché dove lo Stato non ha il controllo c'è la criminalità, c'è la schiavitù, c'è l'ingiustizia e non mi vanno bene neanche i capannoni di lamiere con dentro 30-40 disperati che si svegliano la mattina per andare a cogliere i pomodori, questo è chiaro, ma non è che regolarizzarli cambia tanto la situazione. Comunque, staremo a vedere dove tira a parare il governo e poi ripeto che le persone possano tornare indietro, noi lo abbiamo detto da tempo, perché tu dici cosa facciamo, ormai sono qui, non sappiamo nemmeno che cosa fanno, si può dargli da lavorare in Africa, cioè si può dargli da lavorare nei posti da dove provengono, perché in campagna elettorale noi abbiamo sempre parlato di interventi, cioè dello Stato italiano che in accordi bilaterali stretti con le nazioni africane propone di andare lì e costruire quello che manca, no? Quello che poi purtroppo stanno facendo ormai i cinesi da tempo, le infrastrutture, le strade, gli acquedotti, i porti, i campi solari e tutta questa roba qui, veniamo qui, le costruiamo noi insieme a voi, ma le costruiremo con tutti gli immigrati, insieme agli immigrati parcheggiati qui in Italia, nei centri d'accoglienza o chiusi come schiavi a raccogliere i pomodori, così che noi si possa, come dicevo sempre in campagna elettorale, andare da questi ragazzi e dirgli guardate che qui in Africa, qui in Gambia, in Mozambico, in Libia, stiamo lavorando, stiamo asfaltando le strade, stiamo costruendo le cose, vieni con noi, visto che tu dici di essere partito da lì per venire qui a lavorare, vieni con noi a lavorare in Africa e costruisci lì il tuo futuro. Questo è quello che dovremmo poter dire e poter fare per risolvere la situazione, secondo me, a mio parere, caro Guido. E poi tu mi dici, è chiaro che poi andrebbero bloccati gli ingressi, però a me piace essere pratico e realista, e ormai questi sono qui e non riusciamo a rispedirli, regolarizzandoli avremmo più controllo su di loro, no? Sì, io sono d'accordo che serve il controllo piuttosto che un immigrato clandestino, è sempre meglio sapere chi c'è o chi non c'è, però ripeto, poi se la regolarizzazione diventa un motivo per farne venire altri, come già abbiamo letto prima su Repubblica, non se ne esce più, no? Quindi prima chiudiamo tutti gli ingressi, li chiudiamo tutti quanti e poi ragioniamo sul come fare, per me. Gianluca mi manda un articolo della Meloni, accidenti, ci sono tanti tanti vostri messaggi, e soltanto 12 minuti prima della fine della trasmissione, però vediamolo, questo è interessante, fuori dal coro Giorgia Meloni, MES, rischiamo una patrimoniale al 20%, questo è il piano della Germania, lo apro immediatamente, un secondo solo, eccoci che collego. L'articolo è sul Libero, si inizia col MES e si potrebbe arrivare a una patrimoniale mostro del 20% imposta dalla Germania attraverso la Troica. Questo in sintesi il timore apocalittico, come da lei definito, di Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia ne parla fuori dal coro di Mario Giordano, dove ricorda il grande obiettivo dei tedeschi scritto in questi giorni su diversi loro quotidiani. Il loro ragionamento è sempre lo stesso, gli italiani hanno un alto debito pubblico ma anche un alto risparmio privato, dunque perché non si pagano il debito con il loro risparmio? Un autorevole think tank diceva che se gli italiani fossero stati tassati tutti su patrimoni e risparmi tra il 14 e il 20%, il debito italiano sarebbe sostenibile, ricorda. Ecco il grande obiettivo della Germania, arrivare a toglierci i soldi dal conto corrente. È uno scenario apocalittico, ma ho il dovere di denunciarlo. Mi assumo la responsabilità di quello che dico, spero di non dover mai dire ve l'avevo detto, ma la ragione per cui secondo noi di Fratelli d'Italia il Fondo Salva Stati è una trappola per topi, conclude la Meloni. È tutta una trappola per topi, fa bene Giorgia a ricordare diciamo l'obiettivo finale, no? Che è quello poi di azzuppare l'Italia, di affossarla, di farci pagare i debiti con i soldi del risparmio privato e tutte queste cose apocalittiche, ma la soluzione non è contrattare, cioè la Germania fa naturalmente ciò che è nel suo interesse, è inutile stare a piangere dicendogli no, voi dovete avere più spirito europeo, siamo tutti fratelli, noi dobbiamo solo pensare a come andarcene, capito? Perché finché stiamo in un meccanismo dove gli consentiamo di poter decidere sulla nostra economia, noi continueremo così a subire appunto questo stesso meccanismo, quindi la posizione chiara e netta da prendere è quella di dire arrivederci e grazie, perché ne abbiamo soltanto, cari miei, da guadagnare se ce ne andiamo. Lorenzo poi mi scrive: buongiorno a tutti, gravissimo quanto è avvenuto ieri a Milano, la polizia politica è chiaramente obbligata a reprimere con sanzioni chi voleva manifestare per far sentire le proprie ragioni, ieri è capitato ai ristoranti, lo abbiamo detto in apertura, ovviamente repressione totale, quello che si vuole è che la gente non manifesti, si vuole che la gente non protesti, non è una questione di non è un problema sanitario, perché gli assembramenti ci sono ovunque. Se stai in piazza a un metro di distanza con le mascherine, i guanti e tutto quello che serve, non si capisce perché quella piazza ti debba essere vietata. Peppe, buongiorno da Ragusa, buongiorno Bruno, buongiorno Valentina. Eh sì, due pesi e due misure con i tamponi, a quanto sembra i calciatori li fanno un giorno sì e uno no. In Italia basta che riparte il calcio, tutto a posto. Sono senza parole, riprende diciamo quello che abbiamo detto in apertura, dove ovviamente a noi ci piacerebbe che il tampone al minimo sintomo di influenza venisse fatto a chiunque, e quello sarebbe sicuramente una strada per contenere il virus, perché ripeto, le terapie oggi ci sono, sicuramente d'emergenza, non certificate, però si è capito che nella fase iniziale, soprattutto se si interviene con determinati farmaci, si può fermare il coronavirus, e se poi non basta la terapia e si finisce in ospedale, ci sono anche le sacche di plasma autoimmuni, quindi è perfettamente affrontabile, contrariamente a quello che oggi forse chi ci vuole tenere chiuso dentro casa ci vuole far credere. Andrea mi scrive: terremotati, non c'erano i soldi prima per la ricostruzione e ora senza liquidità immediata per chi ha rialzato la testa ci sarà il colpo di grazia, effettivamente per le piccole e medie imprese del cratere, purtroppo sì, un dramma che si aggiunge a un altro dramma, questa crisi economica che ci colpirà senza i giusti interventi, che sono sempre quelli, è inutile stare qui a ripeterli, non consentirà di andare avanti in tanti posti, soprattutto laddove la gente era già stata colpita dal sisma e dove gli interventi non si erano fatti, sempre per la solita logica, perché di fronte alle emergenze non si può spendere, perché dobbiamo stare a sentire i parametri dell'Unione Europea. Ma ce la farò a continuare a dire sempre le stesse cose, secondo voi, in questa trasmissione tutti i giorni per tutto l'anno? Perché qui alla fine poi è tutto un po' evidente, forse quello che bisogna fare è organizzarsi per cambiare le cose, e noi lo stiamo facendo, credetemi. Claudio mi scrive: buongiorno, cosa ne pensi dell'iniziativa del generale Pappalardo di scendere in piazza Roma il 2 giugno con i gilet arancioni? E sotto mi metti il link. Non lo so, il generale Pappalardo è un po' così, sono anni che parla di queste cose, sono anni che parla di piazze, ma poi le piazze le devi pure saper fare. Non ho visto iniziative così importanti del generale Pappalardo, no? Cioè, settimana scorsa, sabato, 60 piazze sono state fatte dalle mascherine tricolori che in barba a tutti i divieti si sono presi 67 piazze in Italia, forse è questo quello che serve prima di poter chiamare le piazze a Roma. Poi che vuole il generale Pappalardo? C'è un programma? Ha una base di rivendicazione? Vuole arrestare tutti i politici? Io mi ricordo l'ultima volta ha mandato 3-4 sciamannati, hanno preso un politico, hanno letto un proclama folle dicendo noi ti arrestiamo, dei cittadini normali, ti arrestiamo in nome del popolo italiano, lo dico così, non si va da nessuna parte, cioè questa non è politica, è qualcos'altro, non ci si può mettere sotto Montecitorio e dire oh ve ne dovete andare perché devono cambiare le cose, capito? Ci vuole una base politica, ci vogliono delle rivendicazioni, bisogna sapere che cosa si vuole, capito? Non si può passare la vita solo a blaterare, quindi ovviamente seguirò quello che vuole fare il generale Pappalardo, vedremo, però la politica è un'altra cosa, cari miei. Guido mi dice, tanto sai meglio di me che anche se cadesse questo governo, Mattarella non farebbe mai andare al voto, e lo so, l'abbiamo detto per tutta la mattina, tu me lo scrivi alle 8:46, penso di averlo detto fino a 5 minuti fa, che se l'opposizione non chiede il voto, è chiaro che questi vanno al governo tecnico, no? Perché se tu vuoi incagliare questo processo di avere il governo tecnico, devi chiedere il voto, gli devi dire guardate che se cade Conte noi portiamo 2 milioni di italiani sotto Montecitorio e vi entriamo dentro al palazzo e vi facciamo desistere dall'idea di avere un governo tecnico. Capite cosa dovrebbe fare l'opposizione adesso se vogliamo scongiurarlo? Buongiorno Maci, buoni fisti, eh sì, buonanotte, scusate. Buonisti, paci finti, globalisti nostrani inneggiano la fine della segregazione razziale degli USA e poi vogliono legalizzarla in Italia. Esatto. RBN, Adrimes, Buondì, secondo me comunque è sempre colpa di Casapanda, quello è ovvio, potete metterci la mano sul fuoco che alla fine qualunque cosa succederà sarà colpa nostra. Gianluca mi manda un articolo del Secolo, c'era un altro ottimo articolo oggi sul Secolo, lo trovate, di Francesco Storace su Zingaretti, sul fatto che abbia mandato addirittura una letterina così è presa per il culo. La vostra domanda per la cassa integrazione dei vostri dipendenti è stata presa in carico, ma come? Cioè siamo a metà maggio. Che devono fare questi poveri datori di lavoro per pagare i dipendenti se voi non mettete mano e non pagate la cassa integrazione? La letterina diceva mandateli in banca a indebitarsi. Vabbè, insomma, l'abbiamo detto e stradetto, questi sono matti, pazzi a cavallo. Cosa ne pensi del professor Di Donno? Già ho detto Fabrizio, ottima la cura al plasma iperimmune, può essere diciamo un buon fronte per contenere, cioè per fermare il coronavirus quando si arriva in ospedale, e del resto poi con le terapie magari da fare a casa subito possono far sì che diciamo il coronavirus possa essere assolutamente affrontato a viso aperto, quindi benissimo, vado avanti, continuiamo a fare le sacche di plasma iperimmune per assistere tutti quelli che ne hanno bisogno e continuiamo con la sperimentazione in questo senso. Buongiorno Stefania, buongiorno Fabrizio, la censura di Faccia Libera del professore, anche qui vedremo oggi poi come evolve, sembra che siano sparite le pagine del professor Di Donno, insomma che Facebook sia un po' così infamello, lo sapevamo bene, però insomma questo sarebbe abbastanza grave, cerchiamo di capire che cosa è successo davvero, perché poi ce lo deve dire il professor Di Donno se le pagine sono state chiuse o no, o se magari c'è stato qualche altro problema. Ciao Simone, mi va in contrasto con Luca Casciani, ma non posso fare a meno di seguirti, grande Luca, lo so, mi sa che ci sovrapponiamo gli orari, io poi non so se cambierò l'orario già dalla prossima settimana, lo decideremo e ve lo comunicheremo ovviamente, però se non ve lo comunico entro domani l'orario rimane sempre lo stesso, il buon Luca Casciani. Che tante volte mi ha anche ospitato in qualità di politico, ovviamente non in qualità di presentatore radio come sono qui adesso quando faccio la trasmissione. Buongiorno Yuri, possibile che ancora dopo tutto quello che sta succedendo in Italia un ministro possa pensare a regolarizzare i migranti invece che cercare di dare occupazione agli italiani? Dobbiamo studiare e prepararci per una rivoluzione, caro. Mio, posso essere d'accordo con te, ma infatti ti ripeto, prima di tutto bisognerebbe partire, invece di parlare di regolarizzazione, voglio sapere quanto devono essere pagati questi immigrati che raccolgono i pomodori, quanto gli date, quante ore li fate lavorare, quali tutele hanno. Partendo da questo poi possiamo iniziare a ragionare su qualcosa. Braccialetto elettronico, follia pura, se si svilupperanno bambini con la fobia del contatto sociale, così, cara Stema, è chiaro, ma non è follia, è proprio perversione, cioè secondo me una persona che può immaginare una cosa del genere è un malato di mente, io ve lo dico, perché immaginate di tenere un asilo con i braccialetti elettronici, i bambini che gli arriva la scossetta sul polso quando entrano nel raggio di 1 metro con un compagno, cioè di che stiamo a parlare? Non ce li mandiamo, cioè lasciamoli a casa. ma invece le scuole devono riaprire, i bambini devono giocare insieme e devono stare vicini e si devono abbracciare e devono toccarsi e devono poter litigare, discutere, giocare, ridere insieme. Queste sono le cose che si fanno all'asilo. Cara Monica, buongiorno. In Friuli, in tempo di vendemmia, gli elicotteri della finanza girano, e hai ragione anche tu, è pur vero sempre che c'è un controllo diverso dello Stato. Ne parlavo con tanti imprenditori nei miei giri elettorali, è chiaro che stranamente al nord difficilmente si riesce ad avere un operaio in nero o uno non regolare, perché i controlli ci sono e come, e invece giù sembra che debba sempre regnare il caos. Di chi è colpa? Vogliamo dire che è colpa della gente del sud o del nord? No, la colpa è sempre dello Stato, che deve funzionare alla stessa maniera in tutti i posti. Capite? Il problema è sempre quello per me. Buongiorno Guido, sì, ma spesso gli stati di origine negano che arrivano da lì, capisco lì farli tornare lì a aiutare la loro nazione, ma come sappiamo qual è? Non fa niente qual è o quale non era. Se io vado da un ragazzo che magari viene dal Gambia e gli dico guarda che in Libia stiamo asfaltando le strade e costruendo un acquedotto, vieni giù a lavorare con un contratto regolare, ti diamo anche magari una casetta costruita lì in Libia dove vivere, secondo me quello dovrebbe per forza accettare, perché altrimenti te ne torni in un posto qualunque, della, cioè ti ci porto uguale e poi ti apro la porta e te ne vai dove te pare a te. Però cioè, se uno avesse una proposta da fargli a queste persone e questa proposta dovesse essere rifiutata, è chiaro che l'espulsione senza reticenza dovrebbe essere immediata. Ma tu ti rendi conto di che cosa vorrebbe dire poter andare da loro e dirgli guardate, stiamo facendo delle cose in Africa e venite a lavorare giù con noi? Sarebbe molto molto importante e potrebbe essere la chiave di volta. Poi mi dici la Germania è lo stato più sovranista d'Europa, per questo combatte gli altri sovranisti. Marcello, ciao Simone, sempre in ascolto, ho avuto modo di leggere il messaggio ieri? No, non lo so, me lo vado a ricercare, scusate, siamo a fine trasmissione, Marcello, non ce la faccio andarmela a rivedere. E così, e Guido mi dice mi hai convinto con la proposta, grazie, meno male, mi ci sono speso abbastanza in campagna elettorale, è una proposta sensata. Vi ringrazio a tutti, sono le 9.32, ho sforato e per cui ci salutiamo, ci rivediamo domani alla solita ora dalle 8 alle 9.30 con la rassegna stampa di Radio Bandiera Nera. Comprate il primato nazionale in edicola. Un saluto a tutti voi.
Rien, ni le bien.